Semplicemente Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica. A cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo.
Un saluto a tutti voi, cari amici, all'ascolto di Radio Incontri per questa nuova puntata di Semplicemente. Un saluto a tutti voi, un saluto ad Andrea e un saluto anche a qualche ospite che tra un po' arriverà e vi presenterò. Una settimana piena di avvenimenti, come sempre la politica la fa un po' da padrona, avvenimenti sportivi, c'è stato il Gran Premio, ieri Valentino Rossi è arrivato di nuovo in un piazzamento ottimo perché è arrivato secondo, quindi non molla il vecchio campione e quindi siamo molto contenti, e tante altre informazioni che daremo durante questa trasmissione, che vedrà come sempre andare da una notizia di politica ad una di cultura, una di sport, una di società varia. Ma per il momento iniziamo subito con un brano musicale, una playlist come sempre speriamo che sia di vostro gradimento, che naviga un po' tra il passato, il presente e ovviamente non il futuro, però insomma qualche canzone futurista l'abbiamo messa qualche volta, e iniziamo con una canzone del passato, meglio un gruppo del passato, perché sono i KC and the Sunshine Band, un gruppo che andava fortissimo nel periodo della discoteca, e ascoltiamo uno Shake Your Body. E cominciamo subito con un argomento direi importante, che ha chiuso probabilmente con un evento storico la settimana, è quello del Papa che ha, in un contesto molto molto particolare, ha incontrato i leader di uno dei paesi più in guerra che diciamo in questo momento esiste al mondo, e si parla del Sud Sudan. Questi leader hanno un curriculum vero e proprio bagnato di sangue, e nei mesi passati i vescovi avevano lanciato sul finire di febbraio scorso un appello accorato a ridare fiato all'accordo di settembre, che però era piombato in un stallo, diciamo, e stava andando verso un fallimento. Allora, su un'idea dell'arcivescovo di Canterbury Justin Welby, insieme al Papa li hanno invitati a Roma. Ed è proprio in questa occasione che il Papa ha fatto un gesto che probabilmente resterà nella storia. Si inginocchia, bacia i piedi dei leader politici di questo paese in guerra, e ha pronunciato una frase fuori un po' dall'ordinario, no? Fuori dal protocollo, non aveva preparato niente, e ha detto queste parole: ve lo chiedo come fratello, restate nella pace, avete iniziato un processo, non lasciatelo cadere, ci saranno lotte tra voi, ma davanti al popolo presentatevi uniti, così diverrete padri della nazione. E pare che un impegno lo abbiano preso, perché poi sono rimasti a pranzo con il Papa, e il vescovo del Sud Sudan, il vescovo di Juba, ha testimoniato che poi questi leader, che ormai da anni sono capofila di gruppi che si combattono e che si stanno combattendo da tantissimo tempo, hanno parlato tra di loro e sembravano ascoltarsi. Quindi potrebbe essere che questo esperimento, chiamiamolo così, è riuscito, e quindi siamo così un po' ottimisti perché possano avere questi leader un futuro di pace, è quello che ci auspichiamo. Su questo argomento io vorrei sentire il parere di chi è stato presente con me per tanto tempo in trasmissione, ed è quello di Paolo Merlo. Non so se è in linea in questo momento, Andrea lo ha chiamato. Vorrei sapere da lui che cosa pensa di questo incontro e di questo gesto, perché è stato un gesto che in qualche maniera ha avuto anche delle critiche, perché il Papa si è inginocchiato, ha baciato i piedi di tutti questi leader, e qualcuno lo ha definito un gesto esagerato, di esagerare umiliazione, un Papa che si inginocchia, e i leader stessi sono rimasti male perché non erano assolutamente stati avvertiti, in particolar modo quando il Papa si è inginocchiato a baciare i piedi di una leader, una cosa che nel mondo islamico, nel mondo musulmano potrebbe essere stata intesa anche in maniera non particolarmente positiva. E si vede anche dal filmato che uno dei leader ha cercato di protestare a questo suo gesto, ma non ha sentito ragioni. Papa Francesco è andato avanti con questo suo intento e lo ha portato fino in fondo. Ecco, non so se Paolo Merlo è in linea. Paolo, ci sei?
Ciao, ci sono.
Oh Paolo, che
mi hai rubato il mestiere.
Che piacere sentirti, Paolo. Era tanto che non ci sentivamo, e però io ero informato, chiedevo informazioni su di te e mi dicevano che eri vivo e vegeto, quindi questo a me mi bastava.
Sì, sì, ma poi essendo molto legato al Sud Sudan, immaginavo che tu oggi ne parlassi, grazie, mi faceva piacere parlarne.
Io ho pensato subito a te, e quindi già da quando ho saputo di questa, di questo evento che io ho definito storico, ho pensato che avrei sentito e ascoltato con molto piacere il tuo parere, Paolo, quindi a te il microfono.
Ma io sai che sono stato in Sud Sudan per
certo.
un anno, in varie fasi, ma il periodo è stato quello. Tra l'altro sono stato in Sud Sudan 3 mesi prima della secessione dal nord e poi ci sono stato durante la guerra civile. E niente, che devo dire, ha stupito tutti, ha stupito anche me. So che però c'è qualcuno che mi è molto vicino, è vicino anche a Radio Incontri, vogliamo, visto che anche Angelo Santorelli ci sta facendo una trasmissione di volontariato, che è padre Daniele Moschetti, che è un combognano e che è stato provinciale del Sud Sudan ed è combognano come il vescovo di Giuba, Paolino.
Sì.
Il vescovo di Giuba è un combognano e quindi ecco, poi sentire mi è piaciuto sentire le reazioni delle dell'ignoranza italiana. Una volta si diceva dell'intelligenza, per dire gli istruiti, i colti, quelli che sanno fare l'elite culturale, no? Oggi si deve parlare di ignoranza, perché l'ignoranza italiana ha subito detto, ecco, un papa cattolico che si prostra ai piedi dei musulmani. Questo è veramente una cavolata, perché Salva Kiir è cattolico, Machar pure, Salva Kiir è molto legato, difatti Daniele Moschetti secondo me è stato uno dei cardini per far arrivare Salva Kiir e Machar a Roma, e quindi questo mi fa piacere dirlo, anche perché poi se facciamo un po' di pubblicità, a maggio esce un libro sulla guerra civile del Sud Sudan per i ragazzi dai 9 ai 14 anni.
Senti Paolo, ma potresti in pochissime parole dirci quali sono questi conflitti che martoriano il Sud Sudan ormai da tanto tempo?
Allora, i conflitti sono stati diversi. Prima c'è stato quello col Sudan per via del petrolio. Bashir, che per fortuna adesso se n'è andato, nel senso che è stato buttato fuori la settimana scorsa, quindi un giorno prima, tra l'altro, durante gli esercizi che Papa Francesco ha fatto anche a Salva Kiir e a Machar. C'è stato un conflitto che è stato terminato nel 2005 con un trattato per cui in pratica il Sud Sudan diventava una specie di sottogoverno del Sudan fino ad arrivare alla secessione, cioè alla indipendenza. L'indipendenza si è avuta il 9 luglio del 1911 dopo un referendum che ho vissuto in prima persona, che è stato svolto il 9 gennaio del 2011 e dopo 6 mesi, il 9 luglio, il referendum ha avuto la stragrande maggioranza del 98% dei votanti e a luglio c'è stata l'indipendenza. Un piccolissimo episodio che mi è successo personalmente, il 9 luglio, nel 1911 avevo l'appuntamento con l'ambasciatore del Sud Sudan a Roma, e la mattina alle 9 mi ha telefonato e dice: scusami, ma non possiamo vederci all'ambasciata, ci vediamo al bar di fronte alla stazione di Trastevere. Ci vediamo, lui e la moglie, e dico: cosa è successo? E oggi mi hanno buttato fuori perché non sono più ambasciatore del Sudan, perché l'ambasciata era quella del Sudan e lui era sud sudanese. E quindi si è trovato con le porte alla porta.
E quindi avete fatto l'incontro al bar?
Abbiamo fatto un incontro al bar in uno dei parchi malfamati di Roma, tra l'altro. Quindi è stato un episodio estremamente divertente nel tutto. Però poi dal 1913, cioè c'è stata ancora una guerra di 2 anni con il nord, sempre per i corsi petroliferi, perché al momento della indipendenza non avevano stabilito bene i confini. Però poi, una volta finita questa guerra, che però è stata una guerra più politica, che non ci sono stati grandi massacri, però nel frattempo era covata sotto la guerra civile, tra le varie etnie, prima tra i Dinka e i Nuer, di cui ricordo un incontro nel 2011 proprio, dove ero io nello stesso compound di Maputo, centro del Sud Sudan, e gli avevano fatto una prima pace. Comunque i Dinka e Nuer non andranno mai d'accordo, tant'è che anche il Papa ha detto: voi continuerete a litigare, però fatelo in ufficio.
Sì, infatti ha detto, però, ha usato proprio queste espressioni.
Esatto, si riferiva a questo, in sostanza loro non faranno mai la pace.
Comunque, Paolo, prima che tu intervenissi telefonicamente, anch'io ho detto ai nostri radioascoltatori che alcuni hanno criticato, no, questo gesto, sì, del Papa, che invece io ho definito un gesto storico.
È un gesto storico.
Tanto più che siamo noi parlo come cattolico, siamo in un periodo particolare, no? Giovedì prossimo ci sarà un gesto che in tutte le chiese del mondo si ripeterà, che è quello della lavanda dei piedi di Gesù, di un atteggiamento quindi di pace, è assolutamente un atteggiamento di pace, e pare che mentre il Papa, nonostante alcuni lo sconsigliassero, ha continuato a fare questo gesto, sto baciando i piedi di tutti i presenti, di tutti i leader presenti.
Sì, ho visto il video.
Alcuni piangevano, si sono commossi proprio per questo, questo gesto bellissimo.
Chi mi ha mandato per primo il video mi ha scritto come commento.
Oh, c'è stata un'interruzione, peccato. Se proviamo a riprenderla, e comunque, come ero sicuro, Paolo Merlo ci ha dato un'idea di come siamo arrivati al conflitto, e mi fa piacere che la sua sia stata un'interpretazione del gesto di Papa Francesco, come credo sia giusto rilevare. Ecco, nel frattempo annuncio ai nostri radioascoltatori che mi ha raggiunto l'ospite di oggi, che è Tommaso Banchelli. Ciao Tommaso.
Ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te. Ora non so se riprendiamo un attimo. Ciao Paolo, ti abbiamo perso per un attimo.
Era l'unica galleria che c'era fra Chiusi e Arezzo.
Senti Paolo, credo che non faremo in tempo a rivederci prima di Pasqua. Intanto ringrazio.
Tanti auguri a tutti, anche agli ascoltatori, che invito domani a riproporrò lo stesso argomento domani in Reflex, sperando che le cose vadano meglio che adesso, perché la trasmissione sarà sicuramente più pulita.
Benissimo, allora auguri anche a te, grazie del tuo intervento che è stato come sempre puntuale, molto interessante, e a presto, ciao Paolo, buon viaggio.
Ciao, grazie a tutti.
Allora, l'ospite ve l'ho presentato, ma adesso interrompiamo con un brano musicale, andiamo un po' indietro nel tempo, addirittura la nostra donna della playlist, Fernanda, ci propone un brano di Marcella Bella, intitolato però in un modo che a noi ci piace, Baciami. Anzi, dipende da chi ci bacia, la verità, ma insomma, ascoltiamo il brano.
Baciami muto sulle mie labbra.
Ed eccoci ancora in diretta, come ho accennato prima c'è un ospite, Tommaso Banchelli, è uno studente dell'ultimo anno dell'Istituto Signorelli di Cortona, no? Indirizzo?
Turismo.
Indirizzo turismo. E quindi che cosa pensi di fare poi?
Questo lascio in mano all'estate, perché io ancora non so cosa fare, quindi vediamo l'estate cosa ci riserverà.
Direbbe Franco Battiato, il vento caldo dell'estate.
Il vento caldo dell'estate mi schiarirà un po' le idee, speriamo.
Ma sicuramente sì. Senti, allora io ti ho invitato perché sei stato il bravo presentatore di un importante spettacolo che si è svolto qui a Cortona, anzi un vero e proprio concorso, no? Però molto particolare, che è stato l'evento della settimana qui a Cortona, addirittura per ben 3 giorni, venerdì, sabato e domenica. Noi ne avevamo un po' parlato insieme a Fernanda nella trasmissione di lunedì, perché avevamo proprio considerato come un evento importante la seconda edizione dopo quella del 2018, che è Integrarz.
Sì.
Tu lo hai presentato. Intanto, Tommaso, dimmi, com'è che hanno chiamato proprio te, uno studente? Che ci azzeccavi te a presentare? Io lo so, però dillo ai nostri radioascoltatori.
Diciamo che io sono molto legato a questo festival, molto legato perché in primis io, amando il teatro, amo le sfaccettature che il teatro può dare, e il Festival Integrarz è una di queste. Ringrazio infatti la famiglia Caprai che mi ha chiamato questo secondo anno, perché il primo anno io ero un giurato, quindi giudicavo quello una impresa ardua, perché tutti sono vincitori in quel festival. È un festival particolare,
poi dopo capirete perché. Giustamente ha detto Tommaso, si meritavano tutti di vincere,
perché è un festival molto particolare, perché gli attori di questo spettacolo, infatti il nome lo prende, è Integrarz, integrare i ragazzi con delle disabilità, con delle problematiche all'interno del mondo. Quindi il teatro qual è il miglior filo conduttore di altro? Quindi il festival è stato questo, integrare i ragazzi che avevano problemi e lanciarli al mondo, perché le emozioni sono state tante, dal conduttore, perché uno si crede, magari uno si può fare le frignatine sulla platea, perché è un... Ma io dietro mi sono molto emozionato con questi ragazzi, perché sono stati veramente, veramente forti. Non ci sono parole per descrivere...
Senti, quanti erano i gruppi? Erano molti?
Erano molti. Ora, sinceramente, non mi ricordo quanti erano, però sono stati tanti, hanno fatto tanti... tutti dei lavori molto complicati e molto belli, con dei significati molto forti. Io era la mia prima esperienza da presentatore, perché io, facendo teatro ormai da tanti anni, essendo un po' nel mondo artistico, mai mi era venuta in mente di fare il presentatore. E quindi la Maria Stigliano, la signora che organizza il festival Integrarz assieme alla famiglia Caprai, mi aveva proposto di fare questa cosa. Io subito ho accettato, perché era una cosa bellissima secondo me, e ho provato lanciandomi, e io ho provato proprio perché avevo una scaletta e non seguivo niente, quindi...
Senti, con te c'era un'altra presentatrice, però vogliamo dire chi era?
Barbara, non mi ricordo il cognome, però Barbara è una presentatrice di Teletruria, se non ricordo male. Poi nell'ultima giornata abbiamo avuto la nostra madrina del festival, che è stata Amanda Sandrelli.
Quindi un grosso nome.
Un grosso nome ci ha seguito, quindi ci auguriamo che con gli anni questo spettacolo, questo festival diventi veramente importante, sia per la comunità cortonese, ma più a livelli internazionali, così che queste diversità, queste anormalità, come per molti ancora vengono chiamate, non siano più così, sia un'integrazione completa di queste persone che hanno molto da darci.
Io sono rimasto molto colpito non solo dalla performance, ma anche dal discorso finale dell'attore del teatro patologico.
Sì.
Che ha detto che sta girando il mondo, ha iniziato per scherzo e adesso lo stanno chiamando, presto volerà a Tel Aviv perché lì ancora esistono i manicomi e quindi le autorità più importanti dell'ambasciata qui a Roma sono andati a casa sua a chiedergli di andare giù con la sua compagnia per illuminare le menti.
Certo, perché purtroppo ancora una realtà in molti paesi quella dei manicomi aperti, queste strutture. E lui ieri ha presentato uno spettacolo molto bello e molto emozionante. Ora, io sono orgoglioso di essere italiano perché noi siamo stati il primo stato ad aver abolito i manicomi, quindi è una cosa molto bella, è una cosa di cui dobbiamo andare onorati.
La legge Basaglia del 1978, no?
Sì. Veramente è stata un'emozione forte, a volte io ci penso quasi tutti i giorni, ora che è finito il festival, ho un po' di ansia, un po' di tristezza perché
è finito.
È finito, ormai ci avevo preso la mano, quindi...
Senti Tommaso, adesso noi ci ascoltiamo un altro brano musicale e poi riprendiamo.
Certo.
Ascoltiamo il terzo brano che è Video Club, che cantano e suonano Amour Plastique. Chissà se è vero che esistono anche amori di plastica. Tu che dici, Tommaso?
Può darsi, basta che siano riciclabili.
Dans mon esprit tout l'hiver, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton nom, le souffle lancinant de nos corps dans le sombre animé. Perdu dans l'avalanche de mon cœur égaré. Qui es-tu? Où es-tu? Par les pleurs, par les rires de ton ombre effarée, je résonne en baiser. Dans mon esprit tout divin, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis lancinant de nos corps dans le sombre animé lentement. La 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 la
E quindi ieri pomeriggio si è chiuso Integrals con le premiazioni. Madrina della manifestazione ed anche delle premiazioni è stata, come abbiamo detto prima, Amanda Sandrelli, che l'ho vista entusiasta di questo suo incarico.
Sì, era rimasta molto, molto emozionata, perché come ha toccato tutti quanti, ha toccato anche lei. Devo dire, una donna molto, molto sincera, molto contenta, una persona genuina, un'attrice che non le solite attrici che magari si vantano per quello che fanno. Lei era molto, l'ho trovata molto sobria, ecco. A differenza dell'anno scorso c'era stato Paolo Ruffini, senza togliergli l'importanza, però Amanda mi ha colpito in maniera particolare, perché ha saputo trasmettere quello che era l'eleganza del teatro, la bellezza del teatro, con le problematiche che questi ragazzi hanno.
Di la verità, Tommaso, te ti ha affascinato perché è un'attrice di teatro, e tu ami il teatro, lo spettacolo.
Mi ha già stregato all'inizio, quindi poi dopo quelle parole che ha detto del teatro integrato è stato proprio la ciliegina sulla torta.
Ecco, non so se i nostri radioascoltatori, Andrea da regista radiofonico sicuramente avrà notato la bellissima voce di Tommaso, e non ha bisogno di essere ritoccata al mixer, no? E quindi sì, Tommaso io lo conosco da molto tempo, perché è un ragazzo che ama l'arte un po' a largo raggio, perché non ami solo il teatro, ami anche il canto.
Certo, amo tutte le sfaccettature dell'arte, qualsiasi essa possa spruzzare gioia, felicità, ma anche talento, perché a me, io non mi definisco un ragazzo di talento, per carità, io mi arrangio, questo l'ho sempre detto.
Beh, l'umiltà è già importante.
no, è sempre stato così. Io già da piccolino ero un ragazzino che piaceva spiccare, questo è poco ma sicuro, però mi piace imparare, perché posso, come dire, avere dimestichezza in tante cose, ma ancora ho molto da imparare, e più riesco a succhiare, uso questo termine, da altre persone, più riesco a capire quello che il teatro.
E quindi è questo che ti ha colpito su Amanda?
Su Amanda, questo poco ma sicuro.
Tra l'altro, Amanda Sandrelli è venuta molte volte qui a Cortona.
Anche Monte San Savino ha un. Gestisce anche una compagnia, se non ricordo male, ieri ne parlava, ma io ero molto emozionato, quindi un po' non l'ho seguita su tanti punti, però
sì, devo dire, io da spettatore ero in sala e l'ho vista molto in linea con quello che stava accadendo sul palco. Non è stata per niente protagonista.
No,
è stata per niente protagonista, ha detto delle cose giuste, condivisibili, ha fatto capire che era lì non soltanto per convenienza oppure perché l'avevano chiamata, ma si capiva da ciò che diceva che era lì per convinzione, e la vedevo anche mentre accadevano varie cose, a parte che è caduta, per fortuna non si è fatta niente, però si vedeva anche che interagiva con i ragazzi.
Sì, mi piaceva interagire con i ragazzi, seguire quello che era il filone dello spettacolo, per poi concludere il festival nel migliore dei modi con le premiazioni, dove tutti i ragazzi erano vincitori, perché come premio lo scultore Andrea Roggi ha dato alle compagnie vincitrici questo globo, unito con dei bambini, che rappresenta la pace, quindi questa cosa con questo significato forte dietro. Tutti i partecipanti avevano come premio una piccola foglia di ulivo che rappresentava essa la pace. Poi ieri, giornata di ieri, Domenica delle Palme, quindi
certo. È stato proprio in linea anche con la Domenica delle Palme. Senti Tommaso, quindi è molto bello anche questo aspetto, no, della vittoria un po' spalmata. Ho notato che la giuria si è inventata, però ha aggiunto anche altri premi, no? Certo, a quelli che già c'erano, proprio penso che il pensiero sia stato quello di poter premiare più compagnie possibile, e credo che sia stata sicuramente la scelta giusta. E quindi, non so, avete parlato anche del prossimo anno?
Credo ci sia un prossimo anno, perché all'inizio del festival sanno già che in un futuro ci sarà una terza edizione, quindi mi auguro in qualsiasi modo di poterne far parte, o come giurato, come presentatore, o anche come quello che apre la porta del Teatro Signorelli. Quindi.
Però in cuor tuo, di la verità, tu...
Mi piacerebbe rifare il presentatore, ecco. Sì. Una cosa bella, ora un po' che mi ho spinto, mi piace.
Però poi a un certo punto, chissà, se quest'estate, oltre che a pensare a cosa iscriverti il prossimo anno, dovrai scegliere o il presentatore o l'attore o il cantante.
Dovrò scegliere, sì, non potrò fare tutte e tre insieme, anche se qualcosa potrei trovarmi.
Perché è già successo, per esempio Raffaella Carrà ha fatto un po' tutto.
Lei ha fatto un po' tutto, io infatti... Non sono il tipo che sceglie, infatti riesco a incastrare tutto in maniera divina.
E questo è importante, trovare lo spazio. E senti, i prossimi impegni come attore quali sono?
I prossimi impegni come attore sono il 28 aprile al Teatro degli Eroi di Roma con la replica Harvey del piccolo teatro della città di Cortona. Siamo il 18 di maggio qui al Teatro Signorelli con regia di Lina Bartelli con Le donne corrono coi lupi, uno spettacolo che va contro la violenza sulle donne, quindi parleremo di molte cose belle, quindi consiglio soprattutto i giovani, dico i giovani perché noi siamo le generazioni future, quindi speriamo che, in questo caso io parlo da ragazzo di 19 anni, che l'uomo capisca gli errori che ha fatto in precedenza e che più avanti rispetti la donna per quello che è.
E i tuoi prossimi impegni come cantante invece?
Notte a teatro, che non so se il prof Scaramucci ne parlerà presto.
E nelle prossime trasmissioni sicuramente sì.
Sì, è che la conduzione non mi vuole lasciare fare il presentatore.
Io una proposta te l'ho fatta. Certo. Tra 10 anni tu vieni a fare il prof all'Istituto Signorelli, io ti lascio la direzione artistica e la presentazione di Notte a Teatro.
Notte a Teatro.
Perché tu, guarda, sai che qualche volta ci penso per davvero, Noi parliamo di questo evento e... Ne ho parlato anche gli altri anni, ne parleremo, anzi, la radio è stato sempre presente a questa manifestazione, che è una festa degli studenti del nostro Istituto Signorelli di Cortona, uno spettacolo musicale dove gli studenti e i professori, ex studenti, ballano, cantano e suonano, quindi uno spettacolo musicale. E io dicevo, Tommaso, che qualche volta ci penso, no? Metti che fra qualche anno vado in pensione, a chi lo lascio Notte a Teatro? E lo sai che cosa devo dire? Che al momento non so a chi lasciarlo, perché non vedo una persona adatta, poi magari la troverò anche, però in questo momento non trovo una. Tu invece saresti perfetto.
Mi auguro di mantenere il profilo alto di Notte a Teatro, perché quest'anno è la quindicesima edizione.
Quindicesima edizione.
Sono tanti anni.
E sarà un'edizione veramente scoppiettante anche per i musicisti importanti che ci saranno, professori e studenti. E noi parliamo sempre di non professionisti, naturalmente. Tommaso, io ti ringrazio per il tuo intervento e per la tua disponibilità.
Grazie a voi, per me è stato un piacere, mi auguro di tornare presto.
Certo, ne terrò sicuramente conto. E per il momento, guarda, ti faccio fare una cosa, il quarto lancio del brano musicale tocca a te.
È il più difficile, Ramones Blitzkrieg Bob, credo si legga così.
Più o meno. Ramones.
Let's go! Hey!
E quindi abbiamo salutato anche i Ramones, questo gruppo, uno dei fondatori del punk rock newyorkese. Bene, abbiamo salutato Tommaso Banchelli, che è stato con noi e ci ha fatto molto piacere. Oggi voglio informare i nostri radioascoltatori, che sicuramente lo sanno, ma è il compleanno, pensate un po', di Leonardo da Vinci, un grande uomo d'ingegno, un talento riconosciutamente universale, praticamente il cuore del nostro Rinascimento, che ha incarnato pienamente lo spirito della sua epoca, come ha detto oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata della ricerca italiana nel mondo, e ha preso occasione proprio di questa giornata, che coincide con la data di nascita di Leonardo da Vinci e che ci invita ad una riflessione, ha aggiunto il Capo dello Stato, sul contributo degli uomini e delle donne di scienza del nostro paese allo sviluppo scientifico-tecnologico, e ha proprio parlato di talenti che meritano di essere sostenuti ad un adeguato livello di investimenti in ricerca. Abbiamo avuto poco fa uno studente brillante, come avete sentito, della nostra scuola superiore della nostra città, quindi è facile tirare le somme, tirare la conclusione che questo discorso sui talenti, sul sostenere i talenti dei giovani in Italia, sia a livello di scuola superiore ma soprattutto a livello universitario, è molto importante perché possano trovare spazio, possano trovare terreno fertile. Noi ne abbiamo parlato nella nostra trasmissione proprio qualche settimana fa, abbiamo fatto un'intervista alla nostra concittadina Mariangela Franceschini, che si è distinta nella scienza in America, ma è partita qui dall'università italiana. Quindi un discorso, quello che va da Leonardo da Vinci, talento straordinario, probabilmente irraggiungibile, che abbiamo avuto così l'onore di celebrare soprattutto qui in Toscana, perché alcuni addirittura sostengono che alcuni dei suoi quadri riportino scenari che sono molto vicini alle nostre zone. Addirittura qualcuno parla anche che Leonardo, dice anche che Leonardo abbia avuto la possibilità, l'occasione di rifinire, di toccare il disegno della nostra bellissima chiesa del Calcinaio. Quindi è un talento che noi sentiamo molto vicino, ma vicino sentiamo anche l'importanza della valorizzazione dei talenti del futuro, e che adesso stanno crescendo nelle nostre scuole e nella nostra università. Andiamo ancora con un altro brano, Pedro Capó e Farruco, che ci canta e che ci suona Calma.
Welcome to the paradise. Quattro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano. Mi mano, de todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa la playa pa curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe viendo tu cintura, tú le coqueteas.
Que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua pa' que que viaje rico se siente. Y vámonos tropical, por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de bombal y unos tragos de sangría. Pa' que te suelte, poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, date un shot de
Qualche tempo fa il giornale diretto da Alessandro Sallusti, fondato da Indro Montanelli, aveva chiesto che l'attuale governo rendesse pubblici gli archivi dello Stato, gli archivi di Stato, per quanto riguarda gli anni di piombo. I documenti sugli anni di piombo, infatti, attualmente non sono ancora accessibili. Quindi una verità che rimane nascosta da decenni su una delle pagine più buie della storia del nostro paese. Ancora sono tante le domande alle quali vogliamo rispondere. Pensiamo al fatto più eclatante, uno dei fatti più tragici di quegli anni, che è quello del sequestro Moro. Ancora non sappiamo praticamente quasi nulla, sappiamo tutto ma non sappiamo nulla, perché non sappiamo come sono andate le cose, non sappiamo da dove è venuto, chi è che ha guidato, qual è stata la mente oscura di tutto quanto. Pagine nelle quali è stato rivolto proprio un appello al presidente del Consiglio Conte, al ministro dell'Interno Salvini, a quello degli esteri Moavero, affinché il materiale d'archivio venga finalmente reso disponibile. E proprio in questi giorni il ministro Salvini ha risposto all'appello durante la trasmissione Quarta Repubblica di qualche sera fa su Rete 4. A proposito dei documenti segreti sugli anni di piombo, il vice premier ha dichiarato: li metto a disposizione di 60 milioni di italiani, con l'impegno naturalmente a non divulgare le informazioni che potrebbero mettere a rischio le indagini di oggi. Quindi, e sempre nel corso della trasmissione di approfondimento di Nicola Porro, Salvini ha poi parlato del caso Battisti, dei numerosi terroristi condannati e ancora latitanti, e ha detto che stiamo lavorando non solo in Francia, ma nel mondo. Ci sono alcune decine di terroristi italiani che hanno tanti morti sulla coscienza, e conto nei prossimi mesi che altri Battisti, facendo riferimento naturalmente al terrorista che è stato estradato da pochi mesi in Italia, e torneranno in Italia. Ecco, quindi su questa notizia noi chiudiamo la prima parte della nostra trasmissione, che è stata molto variegata, come avete potuto sentire chi ci ha seguito. Ci risentiamo tra poco dopo il notiziario e ci lasciamo con un brano dei Santo California, intitolato con un nome bellissimo, un nome italiano bellissimo, Monica.
Bye. questa lettera. Dirò che negli occhi e nella mente ho solo te. Il giorno di notte ti amo di più.
Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora...
Semplicemente Romano e Paolo, commenti su attualità, cultura e politica. A cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo. Ogni lunedì alle 17 in diretta su Radio Incontri.
Ancora un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto per questa seconda parte del nostro programma. E abbiamo in diretta, indovinate chi? Abbiamo in diretta Fernanda Cherubini, che non ha voluto lasciarci da soli anche quest'oggi, anche se non è presente fisicamente. Ciao Fernanda!
Ciao, ciao Romano, ciao a tutti e grazie di aver accettato questo collegamento. Mi scuso di non essere lì con te e ho sentito qualcosa della tua trasmissione e mi piace sempre.
Grazie, grazie del tuo intervento. Il tuo intervento sarà su una cosa molto bella che è qui a Cortona, da adesso fino a giugno, poi magari le date ce le saprai dire meglio tu. Abbiamo un bellissimo dipinto del Pinturicchio, il sì. Bambin Gesù, è un evento straordinario, perché addirittura questo dipinto è arrivato dalla Cina, no? E adesso si ferma a Cortona, ma è destinato naturalmente ad ammaliare con la sua bellezza tutto il mondo. E tu sei stata al nostro museo quando è stata inaugurata la mostra, quindi sicuramente ci potrai dire delle cose interessanti.
Sì, sono entrata di soppiatto nella stanza in cui è conservato in tutta la sua luminosità, ma non una luminosità di come è collocato, no? Per come è collocato all'interno della sala, ma proprio una luminosità intensa, soprattutto nello sguardo di questo bambino, questo Gesù bambino delle mani, cosiddetto, no? E in questo periodo poi di attesa pasquale penso che sia un'installazione nel nostro museo di Cortona veramente suggestivo, no? Che aspetta la veglia pasquale e quindi tutto sommato anche chi è più attento ai momenti religiosi e chi è romanticamente religioso come te, Romano, potrà veramente godere un momento di riflessione di bellezza pittorica. Il Pinturicchio, il piccolo pittore di Perugia, quindi al di là del Trasimeno che ci è venuto a trovare, ma veniva dalla Cina, questo è vero, ma in realtà è un originale che appartiene ad una collezione privata e che viene prestato in occasione di installazioni, mostre di questo genere da Parigi, Madrid e, come dicevi tu, proprio dalla Cina ultimamente, ma con opere di Leonardo, Michelangelo, quindi veramente un Pinturicchio che è unico al mondo, anche perché la storia è particolare. In realtà è quel che resta di un'opera più grande, dove in realtà le due mani alla sinistra e alla destra apparterrebbero per tradizione alla, al corpo della giovane Giulia Farnese, che ti dice essere stata amante del Papa Alessandro VI Borgia, e quindi come se questo, questo frutto del, del loro amore in realtà fosse un frutto platonico e un frutto in realtà divino in qualche modo. Quindi il profano lo lasciamo e lasciamo il volto di Cristo, perché questo rappresenta, ed è stato veramente emozionante trovarmi di fronte a, quel, a questa pittura, agli occhi di questo bambino, e soprattutto le parole che sia il presidente del MAEC ha, ha voluto fornirci nello spiegare di che cosa si tratta, della storia che c'è dietro e anche del lavoro di restauro e recupero di questo, di quest'opera, che è veramente unica, unica al mondo. Romano, dovete andarci, fino al 2 giugno sarà disponibile ai visitatori e sarà una delle, diciamo, delle, delle prime opportunità che il nostro MAEC ci darà, perché non, non sarà isolata questa, questa occasione di installazione di opere prime in qualche modo, Romano.
Fernanda, senti, tu hai, hai avuto modo sicuramente anche di sostare davanti al, al quadro, no, del Pinturicchio, sì. E quindi sicuramente ti avrà comunicato, come hai detto anche tra le righe, no, che è un'emozione.
Un sussulto, Romano, un ecco. Sussulto, come venne Elisabetta quando incontrò Maria, un sussulto veramente, è proprio un'emozione del, diciamo così, del, della maternità, quindi probabilmente quel quadro che doveva in qualche modo unire l'amore tra questi due personaggi della storia e anche della religione, perché Giulia Farnese comunque pure sorella di, una, di un famoso Papa, Papa Paolo III, quindi dare atto, ecco, della, del divino amore in qualche modo e soprattutto della maternità, ritengo.
Penso anche, no, facendo, facendo un, sto facendo una considerazione, certo in quel periodo lì, in particolar modo Papa Alessandro VI, noto come Papa Borgia, dal punto di vista, diciamo, del Vangelo e dell'appartenenza alla Chiesa, non è stato un Papa cristallino, lo sappiamo, no? Tutta la storia che c'è dietro la sua vita. Però pensare, ecco, che questo Papa, insieme ad altri Papa, Papi che in quel periodo erano uomini che non, non badavano tanto alla morale, che però hanno avuto la possibilità, l'opportunità, e l'hanno sfruttata per gestire il proprio potere, per dare a noi e ai, ai posteri, e questi posteri siamo noi, queste opere immortali. Ecco, c'è quasi un disegno, no? E in fondo l'umanità è così, l'umanità è peccato e grazia, no?
Sì, e loro veramente attraverso questi, questi geni, no, della pittura hanno immortalato il pensiero che gli stessi papi avevano della religione, delle figure della religione, dei personaggi della religione, delle figure centrali che sono il Cristo. Addirittura hanno tentato, no, Michelangelo, di raffigurare Dio, no, nella Cappella Sistina, cosa impossibile perché Dio è invisibile e tutto, no? Però hanno dato quasi il volto anche a Dio, e questo è sicuramente una grande emozione che i pittori dal 300, 400, Rinascimento hanno potuto fare grazie, veramente grazie ai, alla figura del Papa, che via via si sono succeduti, ma che hanno sempre portato avanti questa, forse questa necessità, no, di comunque mandare il messaggio del, dell'immagine di Cristo, della centralità della, della religione, benché il loro fosse anche in qualche momento anche un potere temporale, no? Quindi veramente grazie a questo che abbiamo tutti quanti un'immagine di quello che sono gli scritti del Vangelo, della Bibbia, Vecchio e Nuovo Testamento, quindi è veramente la bellezza anche della religione, secondo me.
Quindi ricordiamo ai nostri radioascoltatori che avranno la possibilità di ammirare questa opera d'arte fino al 2 giugno al Museo Maec qui a Cortona. Io ti ringrazio, Fernanda, per questo intervento, per la tua presenza, anche se purtroppo soltanto telefonica, ma avremo naturalmente tutte le altre puntate per tornare a condurre insieme semplicemente. Sì. Ti ringrazio di nuovo, ti auguro una buona serata.
Grazie tante, grazie al Mike, grazie ad Andrea e a Romano. Buona serata a tutti. Grazie.
Ciao ciao. E ti dedico ciao. La prossima canzone, che tra l'altro ce l'hai messa tu nella playlist, quindi è tua ma la dedico a te.
Non vedo l'ora.
Ciao
grazie.
Ciao.
Grazie, ascoltiamo insieme. Ciao.
E la canzone che ascoltiamo è di Mariah Carey, Honey.
Come on. MC.
Quella che si è aperta ieri è una settimana importante per tutta la cristianità, importante quindi anche per la nostra città, che si appresta a ricordarla e a riviverla questa settimana detta della Passione in un modo veramente straordinario. Intanto voglio ricordarvi che giovedì nella cattedrale alle 18 ci sarà in cena Domini, dove si ricorda naturalmente l'ultima cena di Gesù. Venerdì prossimo alle 21 inizia la processione, l'antichissima tradizionale processione del Venerdì Santo, che qui a Cortona si svolge lungo tutte le strade del centro storico, e dove vengono portati sulle spalle dai portantini i simulacri della Passione, che sono custoditi durante l'anno nelle chiese cortonesi, in particolare particolar modo ricordiamo il Cristo orante, il Cristo flagellato, il Cristo morto, che sono opere importanti e di un grande scultore e artista cortonese del Settecento, di Francesco Fabbrucci. E poi il naturalmente il sabato, la messa di mezzanotte con il volo. Il volo è la corsa del Cristo risorto nella navata centrale della cattedrale, un momento molto emozionante. E poi si concluderà la festa della Pasqua con la processione con il Cristo risorto di martedì prossimo alle 17:30, partirà dalla cattedrale. Ma un evento incastonato come un diamante preziosissimo in questa settimana è il concerto di Paolo Fresu mercoledì sera alle 21 al Teatro Signorelli, dove Paolo Fresu, insieme all'altro grandissimo artista che lo accompagna in questa manifestazione musicale, Daniele Di Bonaventura, presenteranno il disco Sullaudario cortonese. Quindi proprio una cosa straordinaria che vi invitiamo ad andare ad ascoltarlo. Tra l'altro Paolo Fresu è già stato a Cortona, dove ha presentato in varie occasioni il Laudario cortonese, ma mercoledì prossimo sarà proprio un evento sul Laudario cortonese, che sarà veramente una anticipazione della festività della Pasqua, vissuto in maniera, penso, straordinaria. Paolo Fresu lo conosciamo tutti. Paolo Fresu è uno dei più grandi jazzisti, credo, che esistano al mondo, perché noi dobbiamo smettere di pensare che in Italia non ci siano i grandi artisti. Paolo Fresu è un jazzista, trombettista straordinario, e anche come uomo, come persona, è una persona straordinaria. Quindi vale come artista, ma vale anche come uomo, e noi andremo ad ascoltarlo venerdì invece la processione, dove Radio Incontri è presente con i suoi tecnici e sarà quindi tra i protagonisti. A questo punto non mi rimane che augurare a tutti i nostri radioascoltatori una buona Pasqua. Ci risentiremo lunedì 29, quindi lunedì prossimo, e lunedì non ci saremo. E quindi buona Pasqua da me, da Andrea, da tutto lo staff di Semplicemente. A risentirci. Ci lasciamo con un brano che è di George Baker, Little Green Bag. Ciao. Looking for some happiness.